Allora, abbiamo finito in capitolo 3 di Galati, versetto 26, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù, poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora se siete di Cristo, siete dunque progenie di Abramo ed erede secondo la promessa. Quindi abbiamo visto che noi per fede, non importa se siamo giudeo, greco, schiavo, donna, uomo, in Cristo Gesù siamo tutti uguali, siamo tutti su un terreno pare, abbiamo tutta la stessa eredità, siamo amati tutti ugualmente da Dio. E penso che Paolo in questo ultimo versetto vuole enfatizzare a questi credenti gentili che guarda che voi siete progenie di Abramo, anche voi, per fede. Perché quello che erano entrati, questi legalisti, questi giudei, no, dovete circoncidervi per essere figli di Abramo, per essere come noi, ebrei. Noi ebrei abbiamo la legge, Mosè, abbiamo Abramo, Isacco e Giacobbe, e quindi voi dovete, e Cristo più quest'altra cosa, e sarete veramente graditi a Dio. Ma Paolo, anche qui volevo enfatizzare, voi siete figli, progenie di Abramo, non progenie carnale, ma progenie spirituale di Abramo, e erede di Dio. Che vedremo anche in capitolo 4 che Paolo rienfatizza questa verità, che noi siamo gli eredi di Dio. Ora io dico che per tutto il tempo che l'erede è minorenne non ha fatto differente dal servo, benché sia signore di tutto, ma egli è sotto tutore e amministratore fino al tempo prestabilito dal padre. Così anche noi, mentre eravamo minorenni, eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi di questo mondo, gli elementi del mondo. Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, per riscattarsi quelle che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei vostri cuori, che grida Abba Padre. Quindi Paolo, cosa volevo dire qui? Che quando noi eravamo sotto la legge, eravamo come figli che non godevano l'eredità. Come anche, quanti di voi siete miliardari? Nessuno. Preghiamo che il Signore si converta da qualche miliardario. No, bene. Però diciamo i nipoti del Benetton, no? Un impero potentissimo, straricchissimo, non so quanti soldi, forse loro non ne sanno neanche loro quanti soldi ne hanno. Però quel bambino, quel nipotino di Benetton, mica lui va in giro col Ferrari, mica lui va a scrivere assegni col bancomat. No, lui non può godere l'eredità, perché non è adulto. E anche Paolo usa questa figura per descrivere come noi eravamo sotto la legge, cioè non potevamo goderne l'eredità come figli di Dio. Eravamo tenuti sotto la legge, che abbiamo visto già la settimana scorsa, il compito della legge. La legge era per portarci a Cristo, portarci alla salvezza. E quando siamo arrivati a Cristo, la legge, il suo compito nella nostra vita è finito, come credenti. A meno che non pecchiamo e ci sviamo, allora la legge di nuovo è lì, a dire colpevole, peccatore, torni di nuovo nella grazia, torni di nuovo, ci indirizza di nuovo verso il Figlio di Dio. E qui in versetto 4 Paolo dice, quando è venuto il compimento del tempo, quindi nel tempo di Dio, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, Secondo voi perché lo Spirito Santo ha ispirato Paolo di scrivere nato da donna? C'è qualcosa in questo che è molto importante. Chiedo al Padre di Gesù. Gianni, volevi dire qualcosa? Anche che lui era uomo. Infatti la donna era il suo collegamento con l'umanità, no? Perché chi era il padre di Gesù? Dio, non era Giuseppe. Non era Giuseppe. E quindi Paolo collega il fatto che Gesù è Dio, non era, è sempre Dio. Però lui era anche un uomo. Lui aveva un legame con noi attraverso la sua mamma. E non so se voi sapevate questo o no, ma Gesù Cristo, lui è figlio di Davide attraverso Maria e anche Giuseppe. Tutti e due, infatti ci sono due genealogie. Tante persone non hanno mai notato questo fatto. Ci sono due genealogie di Gesù Cristo. E uno segue il rame del padre di Giuseppe e l'altro segue il rame di Maria. Quindi lui era figlio di Davide anche attraverso Maria. Suo bis nonno era Davide, era anche di Giuseppe, che era suo padrino in realtà. Non c'era nessun legame non c'era nessun legame carnale fra Giuseppe e Gesù Cristo. E Gianni puoi correggermi, perché l'altro giorno anche con Silvana abbiamo un po' discusso questo. Ma in America si diceva sempre, io ho creduto come fatto, lui è medico, puoi verificarlo o no, che si vede la paternità del sangue, no? In America una volta per vedere se è il bimbo, adesso hanno la DNA, no? Che è proprio prova assoluta, ma una volta, ai tempi antichi, ai tempi miei, per vedere se veramente quello era il bimbo di quel tizio, si faceva un'analisi di sangue. Perché io avevo sempre creduto che i figli prendevano lo stesso tipo di sangue del padre, ma non è così. Però si vede in qualche modo del sangue, no? Ah, quindi col sangue potrebbe essere tanti... Ah, ho capito. Comunque, per dire che... il sangue di Cristo, che questa è una cosa importante anche, il sangue di Gesù non era inquinato, perché noi siamo figli di chi? Secondo Romani, figli di Adamo, esatto. E noi abbiamo realizzato che cosa da Adamo? La natura peccaminosa. Quindi il suo sangue in un certo senso era inquinato. E lui ci ha passato questa sua malattia, il peccato. Ma Gesù non aveva un padre, non aveva un padre umano, e quindi lui non aveva la natura peccaminosa, lui era puro. Però lui era nato di una donna, e quindi era collegato a noi. Maria era il suo collegamento con l'umanità, e Paolo dice che lui era nato... da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelle che erano sotto la legge. Quindi Gesù era nato di una donna, essere umano, e lui era anche sottoposto alla legge. Quindi Gesù è nato come umano, lui ha vissuto con le limitazioni nostre. Cioè Gesù sudava quando lavorava. Tante volte noi non pensiamo, Gesù doveva andare in bagno, no? Avete mai pensato? Gesù soffriva, lui aveva i sentimenti. Cioè, non so se voi siete stati mai lasciati da solo, no? Magari i bambini a volte sono cattivi, prendiamo in giro Craig, no? Nessuno giochi con Craig, no? Vi è mai capitato? Cioè, è una brutta, cioè, per un bambino è bruttissimo questo. O magari tu giochi e sei, nessuno vuole che tu sei nella loro squadra, no? Cioè, quella sensazione di essere scartata, di essere... Cioè, immaginate il Signore quando i suoi amici, i suoi compagni l'hanno abbandonato. Cioè, Gesù ha sofferto anche come uomo. E quindi lui era nato di una donna, non era Superman nel senso che non aveva sentimenti, che lui non sentiva il caldo, il dolore. Lui sentiva ogni cosa che noi sentiamo. E infatti in Ebrei dice che non abbiamo un sommo sacerdote che non può identificarsi con noi, ma è stato tentato in ogni punto. Quindi in ogni punto che tu sei tentato, Gesù è stato tentato. Quindi lui ci capisce benissimo. Quindi nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattassi quelle che erano sotto la legge, che siamo noi. Quindi Gesù è diventato uno di noi. Lui ci capisce, lui ci comprende. Ho sentito la storia una volta di un ragazzo che lui era indiano, un hindu, che era andato a studiare negli Stati Uniti negli anni 70. E lì nell'università lui aveva dei amici che erano fratelli e loro evangelizzavano sempre, Gesù è venuto. Però lui sempre questo fatto che Dio è diventato un uomo, per lui era una difficoltà troppo forte. Ma come può Dio diventare un uomo? E lui ha detto, no, non posso accettare. Come lui era vegetariano e hindu, infatti in India tu vedi questi uomini santi, alcuni, che hanno dei servienti che vanno davanti a loro con delle scope e spazzano via tutti gli insetti davanti in modo che quell'uomo santo non calpesta nessun insetto e lo uccide, perché la vita è sacra. E anche questo ragazzo, diciamo, era un po' di questa linea di pensiero. È capitato un giorno che lui era in campagna in America e in mezzo a questo campo lui stava camminando e c'era questo formicaio in mezzo ai campi, e da lontano lui vedeva che questo trattore stava arrivando, che stava arando la terra e stava venendo proprio in diretta linea con questo formicaio, e dentro di sé lui voleva avvertire le formiche. Cioè, nella sua semplicità, volevo avvertire le formiche, guarda, dovete scappare perché questo trattore adesso vi ammazzerà tutti, cioè andrà sopra la vostra formicaia. E nella sua mente lui ha detto, se io potrei diventare una formica, così potrei parlare la loro lingua e potrei avvertirli di scappare. E in quel momento lui ha compreso questo fatto che Gesù era diventato uomo. E c'è proprio avuto una rivelazione, e dopo lui ha accettato il Signore e è diventato un credente. E ha capito, cioè Gesù è diventato uno di noi per comunicare con noi, per svelare. Se uno vuole sapere com'è Dio, leggi i Vangeli, Dio è Gesù. Com'è Gesù, così è Dio. E quindi Gesù è venuto, è stato sottoposto alla legge, è sottoposto a tutte le condizioni in cui noi viviamo, affinché noi potessimo essere riscattati, comprati e tirati fuori da questo mondo, affinché noi ricevessimo l'adozione. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei vostri cuori, che grida Abba Padre. Quanti di voi siete stati adottati da Dio? Spero tutti, no? Spero che tutti potete dire questo. E l'adozione che cos'è? Quando due genitori vanno per adottare un bambino, in tutti i sensi legali quello diventa come un figlio carnale. Io c'ho un amico che vive a Torino, un fratello, Mosè, che veramente quando lo vedi somiglia a Mosè, anche c'è la barba bianca, cioè sembra Mosè veramente, manca solo una tunica e il bastone. Comunque. E lui e sua moglie Franca hanno adottato un bambino, Andrea, che adesso è un ragazzino. E in tutti gli effetti quel bambino è loro. Loro non possono adesso dire che adesso ce l'hanno lui da non so, 15 anni, cioè da quando era piccolo, adesso è ragazzino, cioè loro non possono andare allo Stato italiano e dire, guarda, ci siamo scocciati di questo bambino e lo vogliamo riportare indietro. Non si può fare. Non si può fare. Quando tu adotti un bambino, è sempre tuo. È come un figlio carnale, tu non puoi negarlo in nessun modo. E anche questo fatto della nostra adozione, noi siamo diventati figli di Dio. E io penso che tanti credenti non hanno realizzato questo fatto, che Dio, sì, siamo figli di Dio, però per loro Dio è sempre distante, cioè non hanno compreso veramente il legame che c'è adesso fra loro e il Padre. E c'è sempre questo, cioè magari nel loro cuore, sì, sono figlio di Dio, Dio mi ha perdonato, però sai, il Signore ma forse non è con me, forse il Signore è lontano, chissà se mi guardi, chissà se mi senti. Ma non è così, noi siamo adottati. Siamo lì in tutti gli effetti, siamo come Gesù. Per qualcuno potrebbe sembrare una bestemmia, ma è così, biblicamente. Noi siamo come Gesù, non nella sua divinità, non nella sua perfezione, ma noi siamo come figli quanto è Gesù. Questo è quello che insegna la Bibbia, alcuni magari sono scandalizzati, ma è così. E infatti in versetto 6, ora perché voi siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio Suo. Non dice lo Spirito Santo o lo Spirito del Padre. Anche questi versetti sono buoni per i testimoni di Giove, perché il figlio del, Spirito del suo Figlio, Spirito Santo, tante volte sono intercambiabili queste frasi. Dio che ha risuscitato Cristo dai morti, lo Spirito che ha risuscitato, cioè la Trinità, lo vediamo. E anche qui Dio ha mandato lo Spirito del Figlio Suo nei vostri cuori. Quindi lo Spirito che era dentro Gesù, lo Spirito Santo, se uno è nato da Dio, figlio di Dio, tu hai lo Spirito di Dio dentro di te. Anche se non lo senti oggi, o domani, o dopodomani. È così. Dio ha mandato lo Spirito del Figlio Suo nei vostri cuori, che grida Abba Padre. Voi conoscete che cosa vuol dire Abba? Papà. Per quelli del sud, babbo. Per quelli del nord, pappi. No? Proprio quell'intimità. Tanti credenti, loro non sono mai arrivati a questa intimità. È sempre Padre nostro che sei lontano in cielo. No? Io, quando ero appena convertito, avevo questo rapporto con Dio, perché mio padre era un uomo abbastanza duro e rigido, e sai, sempre noi figli un po' tremavamo quando, non perché ci davo botte, però non lo so, cioè sempre un po' questo rapporto un po' distaccato. E mi ricordo all'inizio della mia conversione, una volta sono andato a una riunione di preghiera, un fratello quando pregava diceva, Daddy, papi, babbo, ti voglio bene. E per me era quasi una bestemmia, no? Questa confidenza con Dio. No? Per me era strano, cioè per me era quasi una bestemmia. E ho detto, ma come puoi dire babbo al Signore? Ma è così. Lui aveva una chiara rivelazione del rapporto che noi abbiamo col Signore e io no. E il nemico ancora mi aveva oscurato gli occhi a questa grande realtà, a questo mio babbo. Dio è mio babbo che mi ama, che mi sta vicino, che ha cura di me. E quindi dal mio cuore, babbo, ti amo. Cioè Dio desidera che noi abbiamo questo rapporto così intimo con Lui, che abbiamo questa confidenza, non perché siamo così bravi, ma in merito di quello che Cristo ha fatto. anche in ebrei, entriamo con franchezza nel luogo santissimo per presentare le nostre suppliche a Dio. Noi con franchezza, con fiducia, possiamo entrare davanti alla presenza di Dio per merito di quello che Gesù ha fatto. Lui ci ha riscattato del schiavismo del peccato. Versetto 7. Perciò tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Quindi anche qui una grossa verità, qua non siamo solo figli di Dio, ma eredi di Dio. Se tu sei un figlio di Dio, puoi camminare con la testa alta, no? Tante volte noi come credenti dobbiamo essere umili, però noi siamo figli di Dio, eredi di Dio, cioè possiamo essere fieri di questo. Tante volte noi permettiamo anche alle persone non convertite di disprezzarci e dire, sai, voi, ma cosa avete? Voi non avete una Maserati come me, ma che sei? E ci facciamo in un certo senso, non so se a voi è capitato questo, a me mi è capitato che mi sento quasi, allora io sono niente, no? Però ho realizzato, io sono erede di Dio. Queste persone non hanno niente. La Bibbia dice che loro presto saranno falciati come l'erba. E l'erba falciata, che cosa si fa con l'erba falciata? Si brucia. Chi non è figlio di Dio è già condannato. La sentenza di morte e di condanna è sopra la loro testa. Quindi loro che cosa hanno? Una volta ero in America e stavo andando a fare la spesa a Kmart, che è un grande magazzino, è un po', come si dice, non so la parola, I felt sorry for myself, sentivo triste per me stesso, non so se comprendete, sai quando noi a volte vogliamo lamentare, povero me. Ecco, mi un po' autocommiserava quando stavo, perché io sono missionario, io e Silvana dovevo andare in questo negozio e avevamo pochi soldi perché i missionari non sono ricchi, ancora non ho incontrato neanche uno. E mi ricordo che un uomo era arrivato, aveva questo camioncino, sai, quelli americani con le ruote grosse, tutto cromato, bello, cioè che costa 100 milioni una macchina così. E come dalla mia parte c'è proprio la moda, perché nelle montagne, nei boschi, tutti i ragazzi vogliono questo tipo di macchina. Ho detto, mamma mia, dentro il mio cuore dicevo, magari io avevo un camion così. Era invidioso. E il Signore mi ha parlato in quel momento, ha detto, ma sarei soddisfatto con così poco? Un pezzo di metallo? Vuoi quello per eredità? E poi ho detto, scusa Signore, vuoi quel camion che prende la ruggine, che sarà buttato in 10 anni? Questo vuoi? Così poco? Così un'eredità così misera desideri? E mi sono vergognato, ho chiesto perdono. Ma noi siamo non solo figli di Dio, ma eredi di Dio. E quindi dovremmo vivere anche in questa vita per la nostra eredità. No? Accumulare eredità. Paolo ha detto, voi siete i miei tesori, le persone che lui aveva evangelizzato. Ma allora, non conoscendo Dio, serviate coloro che per natura non sono dei. Ora invece, avendo conosciuto Dio, anzi, essendo piuttosto stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi ai quali desiderate di essere di nuovo asserviti? Quindi Paolo, avendo conosciuto Dio, anzi, essendo piuttosto stati conosciuti da Dio, e anche nella Chiesa Evangelica tante volte dice, vuoi accettare il Signore? Ma questa non è la domanda. La domanda è, Signore ti accetterà nei tuoi peccati, come sei? È Lui che deve accettare noi. Siete d'accordo? Ma tante volte noi, vuoi accettare il Signore? Ma non è così. Vuoi essere accettato da Lui? Sarebbe la domanda più biblica. E qui Paolo dice, ma come mai? Cioè, voi avete conosciuto la nuova nascita, avete conosciuto il battesimo dello Spirito Santo, avete gustato e saporito della vita eterna e volete tornare qui ai elementi poveri, deboli, le cose misere. Di nuovo sotto la legge volete tornare. Voi, versetto 10, osservate giorni, mesi, stagioni, anni. Io temo di essermi affaticato in vano per voi. Quindi Paolo dice, ma tutto il lavoro che ho fatto nella vostra vita è stato in vano. E anche io ho avuto questa sensazione. A volte, cioè, do, e poi qualche persona, dopo tanti anni, sembra che non sono quante volte ho consigliato, incoraggiato, aiutato. È stato tutto in vano. Io credo di no. Io credo anche per Paolo non era di no, però lui fa questa interrogativa per, secondo me, per farli un po' ragionare, di pensare, ma cioè, tutto questo è stato in vano, quello che ho fatto per voi. Erano tornati non solo sotto questo insegnamento che si deve circoncidere, ma anche osservare giorni, mesi, stagioni, anni, quindi un legalismo completo che ancora nella Chiesa il nemico cerca di far entrare queste cose nella Chiesa. Io alcuni mesi fa qualcuno mi ha mandato un'email dei avventisti del settimo giorno. Tutto un insegnamento come noi dobbiamo tornare a fare un culto solo il sabato e tornare sotto il sabato, che hanno torcigliato la parola di Dio in modo... Infatti era un fratello nostro che mi ha mandato questa cosa. Ha detto, ma non posso credere che mi ha mandato questa cosa. Io posso fare quattro risate sopra perché conosco la parola, magari un credente debole, cioè, comunque ho ripreso questo fratello, non ha più parlato con me. Ma anche in Colossese, girate lì un secondo, Colossese, sono quattro libri in avanti. Colossesi 2, versetto 16. Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste, nuove lune e sabati. Queste cose sono ombre di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Nessuno vi dirubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto dei angeli, fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale, e non attendosi al capo da cui tutto il corpo ben nutrito è tenuto insieme mediante le giunture e le articolazioni, cresce con l'accrescimento che viene da Dio. Se dunque siete morti con Cristo agli elementi del mondo, vedi che Paolo usa la stessa frase qui ai Colossesi, perché vi sottoponete a dei precetti come se viveste nel mondo, quale non toccare, non assaggiare, non mangiare, tutte cose che periscono con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine dei uomini. Queste cose... E questo è il versetto un po' chiave qua. Queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza nella religiosità volontariamente scelta, nella falsa umiltà e nel trattamento duro del corpo, ma non hanno alcun valore contro le intemperanze carnali. Quindi la legge, cioè rientrare sotto regole, legge, osservare i giorni, non mangiare certi cibi, vestirsi, sembra, cioè è religioso e sembra spirituale. All'apparenza Paolo dice di religiosità, di santità. Ma Paolo dice che non ha nessun valore contro la tua carnaccia. Nessun valore. Zero. Anzi, ti porterà un orgoglio spirituale, una falsa umiltà, non una vera umiltà. Invece la grazia di Dio, quando l'abbiamo compreso biblicamente, ci porta alla vera umiltà. Che il nostro stato davanti a Dio, Signore, io sono salvato e vado avanti unicamente per la Tua grazia. Non perché sono religioso, non perché mi vesto in un certo modo, non perché non mangio questo e mangio quell'altro, solo per la Tua grazia, solo in merito di quello che ha fatto Tuo Figlio Gesù Cristo. E in questo modo, cioè questo atteggiamento da parte nostra, solo Gesù prende la gloria e prende il merito. Ma nel legalismo l'uomo prende il merito. Io ho fatto questo e voi non lo fate, io sono... Che questo potrebbe avere un'apparenza di spiritualità, ma Paolo dice non avrà. E l'altro giorno io parlavo con un fratello che lui mi diceva: no, ma bisogna avere il pugno duro, il pugno di ferro, e bisogna avere un legalismo nella chiesa. Lui mi diceva perché secondo me, perché lui diceva nella mia ex chiesa era così, quando il pastore aveva il pugno duro, quando c'era il legalismo, allora c'era più santità nella chiesa. Come questa persona, lo conosco la sua vita, adesso sta tornando il Signore, diciamo, è stato molto disordinato, e io ho detto: ma fratello, c'è, cioè, questo legalismo ha avuto un frutto nella tua vita? Perché ho detto: non vedo che sei così spirituale, non vedo che tu sei un esempio che io posso seguire con tutto il legalismo. E lui alla fine, devo dire, ha ragione. Ha un'apparenza. Ma non è quello. Queste tutte le cose del Vecchio Testamento erano figure e ombre di Gesù Cristo. Ma è arrivato Cristo. Voi avete sentito questo esempio tante volte, no? Come se io ho un cartone di George Bush e un giorno arriva la Secret Service, no? E dice: domani George Bush viene a casa tua. E quindi lui viene a casa mia e io, invece di sedermi vicino a lui, sto lì a abbracciare un pezzo di cartone che è la sua foto, no? Sarebbe un po' ridicolo, no? Ma il vero Bush è arrivato e vuole conoscermi, vuole stare con me. E io, no, io sto bene col cartone. Cioè, è buffo. Ma è così. Se noi torniamo sotto la legge, è come abbracciamo il cartone che rappresentava Cristo. E quindi, tornando in Galati, io temo di essermi affaticato in vano per voi. Siate come me, perché io, anche io, sono come voi, fratelli. Ve ne prego, voi non mi avete fatto alcun torto. Ora voi sapete come nel passato io vi evangelizzai a causa di un'infermità della carne, e voi non disprezzaste né avreste a schifo la prova che era nella mia carne, ma mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. Cos'è dunque avvenuto nella vostra allegrezza? Poiché vi rendo testimonianza che se fosse stato possibile vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati. Sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità. Quindi Paolo qui sta ricordando ai Galati questo rapporto così intimo che avevano insieme, questo amore che i Galati avevano. Alcuni suppongono che questa spina nella carne di Corinzi, di cui Paolo parla, era una malattia nei occhi. questa infermità che lui aveva nella carne. Perché qui dice, voi vi sareste cavati gli occhi per me, quindi avevano problemi di occhi. Penso che è chiaro, avevo questa malattia negli occhi. Noi non sappiamo che cos'era, ma lui dice, fra di noi c'era questo rapporto così intimo, io sono vostro padre spirituale. E adesso volete seguire queste altre persone strane. E chiedi, sono diventato nemico perché vi dico la verità? E non so se a voi è capitato questo, ma io anche a volte con fratelli gli dico la verità perché li amo. E a volte la verità non è piacevole, no? Quando tocca l'orgoglio. Ma se amiamo le persone dobbiamo anche dire la verità. E purtroppo saremo mal comprese, saremo anche, ah, tu, qua e là. E anche Paolo era lo stesso. Lui amava queste persone, e era il suo amore che lo spingeva di dire la verità. Mi ricordo quando io, prima di andare in missione, c'era un ragazzo che era mio migliore amico. Noi andavamo sempre in chiesa insieme, dovevamo andare in campo di missione insieme. E stavamo lavorando, risparmiando i soldi per andare in missione insieme. E mi ricordo un weekend, dovevamo andare a questo ritiro per gli uomini della nostra comunità lì a Seattle. E io ero molto, ero, sai, pochi anni nella fede, era molto, era come andare al castello, era molto, sai, adesso vado al ritiro dei fratelli, come sarà bello. E quindi venerdì dopo lavoro ho chiamato questo fratello, quando vieni? Eh? Ah, io non vengo. E io ho detto, ma come non vieni? Ah, io questo weekend mi devo sposare. Io ho detto, ma cosa? Perché lui aveva una ragazza in questa fabbrica, ma non era una cosa. E io ho detto, che cosa? Mi ha detto, tu hai conosciuto questo ragazzo 2 mesi. Comunque dopo lui è venuto a casa mia. Mi ha detto, guarda fratello, tu stai sbagliando di brutto. E ho visto la sua reazione, lui si è arrabbiato con me, ha detto, fatti i cavoli tuoi, e mi ha mandato a quel paese. Comunque dopo si è saputo che lui doveva sposare lei perché lei era incinta, loro erano caduti in peccato. Dopo che erano sposati forse 3 o 4 mesi, lei ha lasciato lui per un altro uomo. E lui è venuto a casa mia in lacrime. E lui, perché il nostro pastore l'ha anche sposato. Nessuno era d'accordo che lui si sposava questo. Era una cosa troppo veloce. Ma come? Tu conosci una persona 2 mesi e lo vuoi sposare già? Lui è venuto a casa mia in lacrime e ha detto, solo tu avevi il fegato di dirmi la verità. Perché non ti ho ascoltato? La sua vita era rovinata. E quindi anche Paolo, per amore dicevo la verità quando c'era bisogno. Versetto 17, ne abbiamo quasi finito. Quelli sono zelanti per voi, ma non per fini onesti. Essi vi vogliono separare affinché siate zelanti per loro. Quindi Paolo diceva, questi falsi dottori hanno un zelo per voi, sembrano zelanti, sembrano grossi servi di Dio, ma hanno un fine perverso. Hanno un fine egoistica per voi. Invece Paolo era un vero padre per questi fratelli. Anzi, vogliono separarvi dei fratelli, numero uno, e secondo me anche vogliono separarvi dalla grazia di Dio. Vogliono portarvi su una cattiva strada, ma non finché voi diventate uomini di Dio, che diventate più consacrati al Signore, che voi diventate i loro discepoli. E anche qui, secondo me, nella Chiesa noi vediamo chi sono i veri servi di Dio. Il vero servo di Dio vuole fare delle persone discepoli di Cristo. Un vero pastore, un vero anziano, un vero servo di Dio, suo scopo è di fare discepoli di Cristo. Ma uomini che hanno fini non onesti, che hanno fini perversi, vogliono fare discepoli loro. Vogliono costruire il loro regno. Neanche questi erano così, Paolo ha detto, questi vogliono fregarvi. E anche ho visto nelle chiese a volte che persone vengono fregate da falsi dottori, è veramente una cosa triste. Ora è buona cosa essere sempre zelante nel bene, e non solo quando sono presente fra voi. Figli miei, che io partorisco di nuovo finché Cristo sia formato in voi. Quindi Paolo poteva dire, voi siete i miei figli in Cristo. Anche alcuni di voi posso dire che voi siete i miei figli. Siete nati in questa chiesa, cresciuti in questa chiesa. Io posso dire, voi siete i miei figli spirituali. Non che dovete chiamarmi padre, però. Chiamiamo il Padre Celeste padre. Però Paolo figura l'amore che lui, come una mamma che deve partorire i figli. Cioè, come ho detto l'altra domenica, io non so cosa vuol dire partorire i figli, ma le mamme sanno cosa vuol dire. Solo una mamma può sperimentare questa cosa. Io vorrei, cioè veramente, dico con onestà, cioè io sono geloso delle donne che loro hanno questo bimbo dentro di loro. Cioè è un miracolo, è una cosa meravigliosa che questo bimbo cresce dentro la loro pancia. E purtroppo noi uomini non avremo mai il legame con i figli che hanno le donne. Purtroppo. Ma spiritualmente sì. Paolo diceva, vi devo partorire di nuovo. No? Nelle chiese c'è stato questo parto. Certe chiese le persone avevano dogli, ma comunque. Ma non credo è questo quello che dicevo Paolo. Però lui diceva, voi siete i miei figli, per la grazia di Dio vi ho fatto nascere nel regno di Dio e vi devo partire, cioè devo fare il travaglio di nuovo. Il travaglio è molto doloroso, amen sorelle, chi l'ha sperimentato. Io solo l'ho guardato, 12 ore in travaglio con Abigail. E io avevo la pancia in nodi per una settimana dopo. Perché il modo in cui soffriva Silvana, io soffrivo anche. E Paolo diceva, figli miei, io soffro per te. Quando io vedo che siete fregati dalle persone che hanno fini egoistiche, io soffro. E io vi partorisco di nuovo finché cosa? Che siete i miei discepoli, che siete i seguaci di Paolo, no, finché Cristo sia formato in voi. E di nuovo, un vero servo o servo di Dio, il suo scopo è che Cristo sia formato in voi, che veramente il carattere, la vita di Cristo sboccia, cioè nella tua vita. Desidererei ora essere presente fra voi e cambiare il tono della mia voce. Quindi come padre li sta riprendendo, li sta castigando. Tutto questo libro c'è un linguaggio molto duro che usa. E Paolo dice, io voglio cambiare il tono della mia voce perché sono perplesso di voi, non vi capisco. Cioè avete conosciuto il dono della salvezza, avete conosciuto il Signore, avete conosciuto la grazia di Dio, avete conosciuto lo Spirito Santo e volete tornare di nuovo. Non vi capisco. Avete tutta questa ricchezza e volete tornare in una religione morta e arida. Non si può capire. Ma purtroppo anche nei nostri giorni ci sono persone così. Ok, ho concluso. La settimana prossima forse avremo come si chiama il fratello di Aldridge? No, ma io dico mercoledì. Lewis, mi è venuto un blocco mentale. Quindi fra due settimane vedremo Sara e Agar, questa allegoria dei due patti. Ok, preghiamo. Signore, non vogliamo noi tornare sotto gli elementi poveri, Signore. Aiutaci, Signore, di rimanere saldi nella libertà, Signore. Rimanere saldi, Signore, fra le Tue braccia di amore. Rimanere saldi nella Tua grazia. Benedisci i miei fratelli. Benedisci anche i fratelli che non sono presenti questa sera. Benedisci i fratelli, Signore, che magari si sono allontanati dalla comunità per qualche motivo. Ti ringraziamo, Padre, per l'opera che stai facendo nella nostra vita. Amen. 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 Dio vi benedica.